In altre parole.
È lunedì e inizia un'altra settimana di In altre parole con una nuova ospite. Lei è antropologa, docente e ricercatrice presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento. Si occupa del rapporto tra etica, credi religiosi e innovazioni tecnologiche. Ha svolto ricerca su diverse tematiche cruciali come il monachesimo contemporaneo, le comunità musulmane in Italia, le trasformazioni nei comportamenti sessuali di fronte alla digitalizzazione e anche la questione del velo. Si chiama Sara Hejazi, è autrice anche di diverse opere monografiche, centinaia tra articoli accademici e reportage divulgativi. Ricordiamo il suo ultimo libro, Iran, donne rivolte, uscite per i tipi di Morcelliana nel 2023. Sara Hejazi è già in collegamento con noi, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno Natasha, buongiorno a tutti.
Allora, noi per la nostra prima mattinata insieme, da dove vogliamo partire, quale argomento vogliamo scegliere?
Allora, noi, visto che è lunedì, partiamo da un argomento non tanto allegro, e cioè dalla notizia di Ludwig Minelli, che è il fondatore di Dignitas, che decide a 93 anni di lui stesso, no? di mettere fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito. E quindi, insomma, corona un po' la fine del suo percorso, portando avanti proprio il suo credo, che era quello di Dignitas, cioè di accompagnare le persone a decidere quando è il momento di porre fine alla propria esistenza. E questo ci porta un po' a diverse riflessioni.
Sì, ci porta a diverse riflessioni, tra l'altro una notizia diciamo che sorprende, o comunque che non era attesa, anche perché comunque non è una persona, un personaggio diciamo così in vista, a meno che uno non si occupi nello specifico di questo tema, però segue anche quella delle sorelle Kessler, che invece il loro suicidio assistito, la loro scomparsa invece ha fatto discutere molto, perché un po' era inatteso e poi perché è stata una cosa comunque particolare, quindi ha riacceso già i riflettori sulla questione.
Ma sì, infatti ci porta un po' a riflettere su come noi viviamo nella contemporaneità la morte, no? In un certo senso, in modo proprio antropologico, e cioè ci porta a pensare che se un tempo, no, per migliaia di anni, in fondo la morte era o parte della comunità o comunque in mano agli dèi, a Dio, alla divinità o al fato, stiamo entrando in un'era ormai da circa 150 anni in cui siamo noi i padroni della nostra morte, in un certo senso. Lo dobbiamo combattere da un punto di vista legale, però culturalmente la direzione, no, è proprio quella di immaginarci come padroni, no, sia della nostra vita che della nostra morte, ma non è così scontato, diciamo così.
No, beh, direi che non lo è assolutamente. Intanto anche il poter scegliere, no, questo tipo di morte, diciamo morte assistita, lo si può fare soltanto in presenza, diciamo, di alcuni criteri, e questa è una cosa, e poi non in tutti i paesi anche è come dire possibile farlo. Per questo anche si era molto battuto il fondatore di Dignitas.
Ma diciamo che allora in linea di massima è possibile, esatto, secondo alcuni criteri che sono quelli di intanto di essere consapevoli e quindi di essere in grado di poterlo scegliere, e poi bisogna farlo in modo assistito, vuol dire che difficilmente una terza persona come un medico può intervenire e porre fine a un'altra persona. Per questo è, diciamo, un po' il tema, cioè provare a stabilire quali sono i confini, no, in cui una persona decide, può decidere della propria fine, e quando invece sono gli altri intorno a pensare che questa sofferenza, anche se non è espressa, perché nel caso per esempio ovviamente di persone che non possono parlare, di persone che non esprimono un volere, allora questo dipende dagli altri, no? Se porre fine o no. Quindi il limite, diciamo così, la questione, diciamo così, etica è legata molto all'espressione della volontà, ma anche al non intervento di una terza persona, quindi di farlo da soli. Però il problema è anche un pochino immaginarsi, come nel caso delle Kessler, che lei, Natasha, citava bene prima, e pensare di anche dare una qualità alla vita, cioè quando la vita non è più, non vale più la pena viverla, anche se non sono in fin di vita, come nel caso di una delle due gemelle, lo stesso decido di porvi fine. Quindi in questo caso si dà una sorta di valore di merito all'esistenza stessa.
Ecco, questo era forse il punto che noi volevamo mettere in luce proprio questa mattina scegliendo questo tema, il fatto che uno, la libertà di poter scegliere, ecco, del proprio corpo e della propria vita, questo era uno, e il secondo era anche proprio il fatto della qualità di vita, quindi nel momento in cui non ci si sente più, si parla anche tanto di anti-aging oggi, no? Quindi magari di riuscire fino a tarda età di avere una vita, a parte nel pieno magari o comunque con una buona salute fisica, ma d'altro canto anche una vita, insomma, che, nella quale ci si possa sentire davvero realizzati. Il momento in cui non fosse più così, e appunto l'esempio delle sorelle Kessler in questo caso è, come dire, è congruo, si può decidere di non voler più vivere. Quindi sì, come diceva lei, la facoltà, ecco, di poter decidere, che molto spesso, devo dire, qui succede, per esempio, quando si parla di qualità di vita, se si pensa anche all'eutanasia per quanto riguarda gli animali, che forse è un campo un po' diverso, però spesso, ecco, quando gli animali no, non si possono più aiutare fisicamente, non stanno bene, si ricorre, ecco, a questo. E sono comunque dei temi che ci fanno molto riflettere, perché comunque la nostra vita è il bene più prezioso che abbiamo, quindi non sono comunque decisioni facili.
Ma sugli animali io direi che invece sta diventando molto simile a quello delle scelte di persone care, nel senso che adesso noi un rapporto che abbiamo con i nostri animali è un rapporto familiare, cioè sono a tutti gli effetti membri del gruppo in cui, della tribù, diciamo così, in termini antropologici in cui si vive, per cui sempre di più la morte o appunto la fine della sofferenza dell'animale in realtà a livello di emozioni non è diverso da quello che si ha o con cui si ha un coinvolgimento rispetto a un umano. Io questa differenza così netta tra umani e animali non la vedrei. Rispetto anche all'invecchiamento e alla vita come così, un po' come qualcosa a cui si deve dare un valore anche proprio prestazionale, no? Dicevamo. Beh, ecco, questa è anche un'altra novità che è legata all'idea di come moriamo e come vogliamo porre fine alla nostra vita, e cioè pensare che non valga più la pena perché ci devono essere degli indicatori della nostra vita. Nella vita non è appunto, come dire, qualcosa che non ci appartiene, ma deve essere sempre di più definita dai nostri desideri, da quello che ci immaginiamo che dovremmo essere. Anche questo un po' ci riporta all'idea che una delle due gemelle decide, certo per accompagnare la sorella di porre fine alla propria vita, ma forse anche perché decide anche che ad un certo punto non valeva più tanto la pena, no? E c'è un'idea proprio di come dire positività o negatività di come viviamo anche l'invecchiamento, cioè la loro fine è stata 89 anni. Ma di fatto, no, è come dire, quello che mi aspetta dopo non vale più la pena o non mi interessa più. Allora, anche in questo ci dice un pochino che noi ci aspettiamo qualcosa che ha veramente un valore, come dire, sia pratico sia di salute rispetto all'invecchiamento. Si chiama successful aging, cioè l'invecchiamento di successo, a volte anche fin troppo prestazionale, cioè mostra anche corpi magari che hanno più di 80 anni, che sono molto prestazionali, fanno esercizi difficili anche di forza. E anche lì, secondo me, stiamo arrivando un pochino all'idea di un umano che vuole superare i propri limiti.
Di un umano che vuole superare i propri limiti, che sembra però quasi voler spingere un po', in qualche modo, anche quelli che sono i nostri limiti. Non so come dire, cioè, da un lato, certo, si può, un po' il fatto di non volere accettare, in fondo, di invecchiare in qualche modo, si vorrebbe restare eternamente giovani, un po' è anche questo.
Ma sì, noi siamo ossessionati dall'idea di avere appunto dei limiti spazio-temporali, cerchiamo di far di tutto con le tecnologie per superarli, questa è un po' la cifra della nostra contemporaneità, per esempio cerchiamo di essere ubiqui, no? Cerchiamo di poterci muovere più facilmente e velocemente nello spazio, e però il problema del tempo, ecco, questo non l'abbiamo ancora superato, probabilmente non lo supereremo mai perché come tutti gli altri viventi e gli animali siamo ovviamente soggetti appunto alla fine, no? Però culturalmente questo facciamo fatica ad accettarlo e quindi facciamo di tutto per provare a spostare questo limite, ma ovviamente per adesso non ci riesce, ma magari a livello di lingua o di cultura proviamo perlomeno a tentare, no, di farlo, o ci raccontiamo la favola di poterlo fare.
Certo, e insomma, quello è il tema che abbiamo scelto per aprire la nostra settimana insieme. Non è un tema è semplice, ma forse in chiusura per tornare anche al fatto, si dicevano, di avere la facoltà di scegliere del nostro corpo e quindi anche della nostra vita, un po' rientra anche in questo discorso anche il fatto del congelamento, ad esempio, degli ovuli, no? Anche qui comunque è una scelta che possiamo fare, grazie anche ai progressi della scienza, eccetera, per decidere un po' del nostro futuro.
Sì, questo fa parte al fine di una traiettoria, di un percorso iniziato negli anni 60 con l'invenzione della pillola anticoncezionale, in cui finalmente si dice: bene, il piacere sessuale è separato dalla riproduzione, quindi potete provare a parlarne anche, potete praticarlo senza problemi. E da questo momento in poi diventa sempre di più anche la nascita un tema di scelta, cioè i figli o le figlie non vengono al mondo perché così è voluto quello che vogliamo. Dal fato di nuovo dalla divinità, ma perché semplicemente scegliamo noi quanti, come e quando soprattutto farli. Però per i limiti ovviamente biologici del corpo, ecco allora la tecnologia venirci incontro con la possibilità di congelare appunto gli ovuli, quindi spostare più avanti anche la riproduzione, quindi la nascita. Quindi nascita e morte, insomma, che si spostano in avanti o che diventano materia di decisione, ma anche forse di dolore e di piacere assolutamente umani, quando invece sono stati per migliaia di anni soltanto puro così, caso forse.
Ecco, puro caso. E Sara Giazzi, il nostro tempo è scaduto, noi però ci ritroveremo domani, sempre qui alle 8:18 su Rete 2 con In altre parole. Grazie per aver aperto insieme a noi questa settimana. A domani.
Grazie.